Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi dobbiamo riprendere il nostro itinerario. Ecco, aspetto che venga qualcuno qui accanto a me. Chi viene? Allora? Chi viene? Ma qui bisogna accendere la luce però. Non... Ah, ecco, grazie. Io ho bisogno che qualcuno venga a pigiarmi. Grazie. Spieghi per favore a lui. Dobbiamo riprendere questo itinerario analizzando in modo particolare la monumentalità artistica di tipo religioso e di tipo storico-sociale, con delle nette implicazioni politiche. A partire dall'antico, abbiamo fatto una carrellata la volta scorsa nella Mesopotamia. Oggi ci trasferiamo in Egitto e, se facciamo in tempo, ma solo per vedere, dopo un mio discorso, anche in Iran, nell'antico Iran. Prima però di avviare questa nostra conversazione, vorrei leggervi qualche pagina inerente al problema che stiamo per trattare e che abbiamo iniziato la volta scorsa. Le grandi città, sto seguendo quel libro che vi ho consigliato di Dejan Sodžić, Architettura e potere, come i ricchi e i potenti hanno dato forma al mondo. È uno splendido libro. Le grandi città di oggi non possiedono monumenti capaci di dominare l'aspetto urbano e che possano essere in qualche modo considerati come simboli dell'intera epoca. Fino a 50 anni fa Milano era l'aguglia con la Madonnina del Duomo. La si intravede ancora oggi uscendo dalla stazione centrale e guardando, se si arriva sia verso Venezia che scendendo verso Piacenza e Roma, sulla destra. La si intravede, perché? Perché nel frattempo hanno costruito il Pirelloni, hanno costruito l'edificio della Regione, hanno costruito la guglia di Piazza Gaia Ulenti, eccetera. Ciò era vero per le città antiche, dal momento che quasi nessuna aveva un particolare monumento di cui inorgoglirsi. Il loro aspetto caratteristico non era legato a edifici privati, quanto piuttosto ai pubblici monumenti, che parevano concepiti per l'eternità e non in funzione del momento, in quanto non miravano a riflettere la ricchezza del singolo proprietario, bensì la grandezza e la ricchezza della comunità. Pensiamo a Verona. A che cosa si deve pensare in particolare? Forza! Come? All'Arena e poi? A San Zeno. Vedete? All'Arena e a San Zeno. Le pietre che parlano. Addirittura un musicologo tedesco, ma professore a Barcellona, scrisse un libro intitolato Singende Steine, pietre che cantano, ed era in grado di leggere i capitelli di tre chiostri romanici di Catalogna, di San Cugat del Vallès, di Santa Maria de Ripoll e di Gerona, sottolineandone la collocazione astronomica e l'illuminazione diurna e notturna, al punto tale che questo gioco luce-tenebra e raccordo col movimento del cielo faceva sì che queste pietre cantassero in quella che era l'armonia del mondo. Pensate soltanto alla Filarmonica di Verona, al teatro filarmonico, voluto dai filarmonici nel Settecento, prima ancora della Scala. Io che sono milanese mi sento menomato. 1732, la Scala del 1778. Quindi ci si muove quasi con 50 anni prima qui. Ma cosa c'è dietro? C'è Venezia. Capite tutto questo? Va tutto tenuto presente. Cosa c'è sull'architrave dell'ingresso al filarmonico dai due archi di Porta Nuova? Celorum imitatur concentum. C'è questa frase latina sull'architrave. Dopo la farmacia, guardando il bronzo che ritrae Shakespeare, vi trovate di fronte all'arco che entra nell'androne del Museo Lapidario Maffeiano. Sull'architrave che va dal monumento a Shakespeare, all'angolo di Via Roma, sull'architrave leggete Celorum imitatur concentum. Cosa si proponevano i filarmonici? Col teatro filarmonico, con le esecuzioni musicali, col culto della musica, di imitare il concento, che è ben più del concerto, delle sfere celeste. Pensate alla tradizione pitagorica, non dico altro. Qui in città, quanti lo sanno? Quanti vanno a rileggerlo? Tutte le volte che io passavo in autobus o a piedi me lo registravo e l'ho anche citato in uno dei miei libri. Quindi solo se paragoniamo le dimensioni degli antichi edifici statali alle case di abitazione contemporanee possiamo comprendere con quale irresistibile spinta e quanta forza si stia affermando il principio del primato delle opere pubbliche. Le poche colossali vestigia del mondo antico rimaste in piedi per nostra ammirazione non sono edifici per gli affari. Pensate alla Borsa di Milano, con quella scultura che non è oscena, è semplicemente provocatoria, di Cattelan, no? Avete visto? Chi di voi è venuto a fare una passeggiata con me a Milano, no? L'ha notato due anni fa. C'è una gigantesca mano che ha soltanto il medio innalzato di fronte alla borsa, e la borsa l'ha costruita a mezzanotte. Quindi un architetto che allora era il Renzo Piano o il Botta del momento. Quindi le poche vestigia colossali del mondo antico sono non edifici per affari, ma templi ed edifici pubblici, in altre parole, opere di proprietà della comunità. Anche al tempo degli splendori del tardo impero romano, al primo posto non c'erano le ville e i palazzi dei singoli cittadini, ma i templi, le terme, gli stadi, i circhi, gli acquedotti, le basiliche appartenenti allo Stato e quindi a tutto il popolo. Noi che siamo italiani abbiamo questi originali in casa, nelle nostre città. E Verona, che è una città non da poco, può stare al pari di Roma, molto più di Milano, che è stata distrutta purtroppo centinaia di volte. Quindi ecco i monumenti comunitari. Hitler lo sapeva e nei piani hitleriani per la ricostruzione di Berlino si mescolavano il calcolo strategico, il desiderio morboso di manipolare luoghi e persone e, più semplicemente, la passione per le costruzioni ciclopiche. E in questo andava a braccetto col suo omologo italiano. Quindi l'architettura era uno strumento propagandistico da impiegare per ispirare i sostenitori e opprimere i nemici. Questa è la prima cosa che volevo ricordarvi. La seconda cosa è questa, e leggo e commento. Creare l'immagine di uno Stato e imporlo con successo a un territorio ragionevolmente vasto può essere visto come una continuazione della guerra con altri mezzi. Anzi, talvolta con gli stessi mezzi. Quando gli stati o i potenziali stati tentano di distruggere vicendevolmente i propri monumenti, i parlamenti e i palazzi, le conseguenze sono sempre di una violenza estrema. Porto un esempio. A Milano, nel tratto di strada che sta fra una fiancata di Palazzo Marino e la sede già della Banca Commerciale Italiana, andando sulla curva che ha di fronte la chiesa di San Fedele dei Gesuiti, si chiama Via Case Rotte. La più parte dei milanesi non sa cosa voglia dire quel rotte. In quell'area, dove non c'era Palazzo Marino, dove non c'era la casa, il palazzo della ex commerciale voluto da Mattioli, c'erano le case dei Torriani, signori di Milano prima dei Visconti. Alla battaglia di Desio del 1276, i Visconti la prima cosa che fecero è distruggere le case dei Torriani e l'archivio. Milano, purtroppo, inizia solo coi Visconti. Quello che c'è prima del 1876 è andato perduto perché è stato distrutto volutamente dai Torriani. Scusate, dai Visconti. Ecco che è rimasto un toponimo, Case Rotte. Ma con le Case Rotte c'è anche l'archivio distrutto. Distruggere un archivio significa eliminare qualsiasi prova di fatti, di azioni, di presenze o di imprese. Quindi potremmo chiamare l'impegno politico dell'architettura dello Stato una delle priorità dello stile di governo. Con i simboli ufficiali del potere e dell'autorità che definiscono un paese agli occhi dell'opinione pubblica tanto interna quanto esterna. L'architettura di Stato ha successo quando riesce ad assumere rapidamente un carattere di inevitabilità. Pensate soltanto alle erezioni dei grattacieli, che è quasi un'imposizione. Chi di voi è stato negli Emirati Arabi Uniti, Doha, Abu Dhabi, vede delle cose incredibili, altro che New York. Io sono rimasto impressionato arrivando al Kennedy di pomeriggio e salire su un mezzo che mi portava a Manhattan, in un'autostrada con 5 corsie che andavano, era praticamente una scia rossa che mi precedeva e una scia bianca che mi veniva dalla parte opposta, e vedere spuntare, emergere dalla penombra del crepuscolo i grattacieli di New York. Ebbene, se andate negli Emirati c'è da sorridere sui grattacieli di New York. I romani sono stati maestri in questo. Hanno utilizzato la stessa tipologia urbana in tutti i loro insediamenti, dai fortini che difendevano dai Pitti, la frontiera settentrionale alla Libia, al vallo o muro di Adriano che separava, no, gli Scoti dagli abitanti di quella che noi oggi chiamiamo l'Inghilterra. L'impero britannico ha praticato la stessa strategia, lasciava ovunque si spingesse i suoi municipi, le sue rosse casette e le sue cassette postali di ghisa, fino alle cabine telefoniche rosse con la corona regale. Io non mi sono stupito di vedere alla Smara la cattedrale costruita nella stessa tipologia del neogotico delle chiese anni 20, anni 30 in Italia. Ma in Kenya mi sono visto delle chiese costruite col modulo gotico delle chiese inglesi, colonia italiana, colonia inglese. Religione e identità nazionale vanno a braccetto. È chiaro questo? È chiaro per tutti? Poi arriviamo a vedere quello che io sto dicendovi. Un edificio, quindi, può aspirare a essere facilmente riconosciuto e ricordato, diventando un'icona famosa in tutto il mondo. Chi non conosce l'Empire State Building? Chi non conosce il Colosseo? Dire Verona senza l'Arena è impossibile. Dire Milano senza il Duomo e la Madonnina d'Oro è impossibile. Dire Torino senza la Mole Antonelliana, eccetera. Dire Parigi senza la Torre Eiffel. Vedete come è l'emersione, ciò che innalza, ciò che si proietta verso l'alto. Siamo partiti dalle piramidi, dalle ziggurat babilonesi. Una volta che gli olandesi ebbero stabilito i loro avamposti in Indonesia, nella capitale che allora si chiamava Batavia, che è il nome latino dell'Olanda, i Batavi. Giulio Cesare nel De Bello Gallico parla dei Batavi. E quella che oggi si chiama Giacarta si chiamava Batavia. Ebbene, nella capitale Batavia, oggi Giacarta, si aggiunsero altri problemi alla preoccupazione di contrastare gli effetti del clima e utilizzare al meglio i materiali grezzi. A migliaia di chilometri dalla madrepatria Olanda, i coloni perpetuavano la propria identità attraverso la forma delle loro case. La stessa cosa accadde anche negli altri insediamenti olandesi. Camminando per le città di Città del Capo, e siamo al sud dell'Africa, si vedeva una specie di copia dell'Olanda. E anche questo è appurato ormai. Proseguiamo, poi dopo verifichiamo a livello di immagini. Nel mondo in cui viviamo, nell'universo in cui tutti, per quanto riluttanti e per quanto potenti, dobbiamo continuamente misurarci, ci misuriamo con l'ineludibile possibilità che in ogni monumento potremmo cessare di esistere. Scusate, in ogni momento potremmo cessare di esistere. Non a causa della collera di un Dio irato, in quanto ciò implicherebbe la lusinghiera inferenza che almeno l'umanità merita la sua pur breve attenzione. Persino un deliberato gesto suicida di autodistruzione nucleare comporterebbe la possibilità di dare una qualche forma al nostro destino. L'oblio potrebbe essere il risultato di qualcosa di insensato, come ad esempio l'intervento casuale, arbitrario e impassibile di un asteroide vagante, di un'eruzione vulcanica, o anche la manifestazione di un bacillo, prima sconosciuto, o di un virus, propagatosi da una specie all'altra. In questo sconcertante scenario, l'architettura offre un breve intermezzo di lucidità. Per suo tramite, tutto ciò che possiede una logica, un ordine e un significato diventa un'opzione possibile, anche se il futuro del mondo resta nelle mani del caso, dell'arbitrario e del senza senso, e potrebbe cancellare dall'esistenza persino gli scarafaggi. L'architettura è un meccanismo che ci consente di dimenticare per un momento la precarietà della nostra condizione e di creare almeno un'illusione di significato quando la consideriamo secondo la sua logica interna e vi troviamo un qualche elemento di corrispondenza e di predicabilità. Esso ovviamente non può imporre un ordine a un universo che ne è privo, ma nell'ambito che le è proprio offre la possibilità di un breve attimo di tregua nei confronti del caso. Può fornirci un punto di riferimento in base al quale misurare il nostro posto nel mondo. Sin dall'inizio, gran parte dello sforzo compiuto dall'umanità per imprimere il proprio segno sull'ambiente circostante è avvenuto tramite l'architettura, nel chiaro tentativo di legare la caducità della carne e del sangue all'apparente eternità delle stelle, alle naturali irregolarità del paesaggio. Si è imposto l'artificio di piattaforme di terra livellata, allineate con i cieli, a dimostrare le connessioni tra l'intelligenza umana e il mondo che oltrepassa le sue capacità di comprensione. Non c'è miglior modo di manifestare la presenza dell'uomo o l'attività del suo intelletto che mostrare il contrasto fra l'ordine e il disordine. Per tracciare nel paesaggio una linea retta e trasformarla in una forma permanente, una società umana ha bisogno di possedere sviluppate capacità di osservazione e di misura. L'esistenza di quella linea retta nel paesaggio naturale indica immediatamente la presenza di una vita intelligente. Ma come possiamo essere veramente sicuri che essa e la liberazione del terreno rappresentino l'ordine e la logica dell'uomo e non piuttosto un eventuale e più complesso ordine del mondo naturale? Pensate alle piramidi della Mesopotamia, alle piramidi dell'Egitto, a quelli che staremo a vedere per poco, che troviamo in Messico ad esempio. Chi di voi è stato in Messico? A Teotihuacan, a 50.000 km a nord-ovest di Città del Messico, avrà visto sulla calzada de los Muertos la piramide del Sole e la piramide della Luna, collocati in un contesto di colli e di monti che sembrano essere in una sintonia abbracciata e collocati, guarda caso, proprio nella posizione dove sorge il Sole e dove appare la Luna. Quindi con un significato astronomico, con una ricerca di armonia, di connessione fra cielo e terra. Tracciare un segno è un impulso che può assumere la forma di un'esperienza religiosa. Quelle arcaiche piattaforme erano punti di partenza per la creazione, o a seconda del grado di coinvolgimento, la celebrazione di siti sacri connessi al sovrannaturale. Si produceva così un linguaggio architettonico che avrebbe fornito le basi per monumenti di culture diversissimi fra loro, dalle piramidi egiziane alle città mesoamericane, ai siti monumentali della Grecia classica. In tutti questi casi l'intervento architettonico si configura come un tentativo di confrontarsi e interagire con i fenomeni naturali, con il paesaggio e con il comportamento osservabile delle stelle e delle stagioni. È come fermare Dio per la strada, chiedendo che ci presti attenzione, come per rendere degna di nota le nostre insignificanti attività o almeno parte di uno scopo più elevato degli irregolari cicli della nostra esistenza. L'architettura può, insomma, essere connessa a ricerche di tipo spirituale o scientifico, ma può anche essere intesa come uno strumento politico utilizzato da un gruppo umano per assoggettarne un altro. In determinati giorni dell'anno, Stonehenge fa apparire il Sole e la Luna allineati in un certo modo. Se non esistessero alcun monumento e nessuna architettura, non ci sarebbe alcun fenomeno da osservare. Si riuscirà a predire con accuratezza tali fenomeni? Se riuscirà a predirli, un sacerdote potrà usare le proprie conoscenze per mostrare il suo potere ai non iniziati. ma una dimostrazione di potere ancora più efficace sarà riuscire a far loro costruire l'oggetto che rafforzerà la loro stessa sottomissione. Mettere i manufatti architettonici in rapporto con il paesaggio è un modo per dare loro un senso. Significa suggerire che fanno parte di un sistema. Il paesaggio dura assai più a lungo dell'umanità. Associare i nostri oggetti a quella scala temporale offre la consolatoria convinzione di essere in relazione con un qualche tipo di eternità. L'architettura ricerca significati a vari livelli. Alcuni architetti scelgono come punti di riferimento il paesaggio e le stelle, altri si rifugiano nell'idea che le forme di origine naturale, come le strutture cristalline o scheletriche, oppure la struttura molecolare delle cellule vegetali, possano venire utilizzate come sorgenti di forme architettoniche. Pensate al solco d'aratro per delineare lo spazio in cui sarà edificata Roma. È il sulcus primigenio, questa è una nota che mi sono fatto io riflettendo su quanto vi ho letto, che risale al rito etrusco, che Romolo fa proprio, e nasce Roma. Ecco, queste parole, queste espressioni, queste pagine che vi ho letto dal testo di Sudic ci mettono proprio in grado di osservare con occhi differenti i monumenti che stiamo adesso per vedere. L'ultima cosa che voglio leggervi. Quando Richard Rogers, un architetto, e Renzo Piano, un altro architetto, progettarono il Centre Pompidou a Parigi, ho fatto in tempo a vederlo costruire, perché frequentavo Parigi dagli anni 70 fino agli anni 90, in modo che le condutture e le tubazioni di servizio dell'edificio, come pure la struttura che lo sorregge, diventassero visibili, leggibili, e qui mia sorella mi ha detto che c'è l'influsso di Le Corbusier, che ho verificato a mia volta, veramente, nel convento dei Domenicani della Tourette, appena a nord di Lione, dove fui ospite, ma da cui scappai, perché mi contavo di passare un fine settimana, ma mi sono trovato, senza volerlo, anzi chiedendo ospitalità, in una galera, un edificio splendido dal punto di vista architettonico, ma per viverci io sono dovuto scappare. Per fortuna che ero in procinto di andare ad Avignone per il festival e quindi me ne sono andato. Ma ho toccato con mano quello che mia sorella mi diceva. Tutto esterno, fili, tubature, ma il convento della Tourette l'ha costruito 30 anni prima Le Corbusier, su invito di Alain Couturier, un domenicano studioso di architettura, che chiamò appunto questo grande architetto a costruire il convento dei Domenicani alla Tourette e la Chapelle du Rosaire a Saint-Paul-de-Vence per le suore domenicane, la Chapelle du Rosaire, che è uno dei monumenti da vedere quando si è nel primo entroterra di Provenza. Ecco, questi architetti, Piano, Roger, progettarono in modo che le condutture, la struttura diventassero visibili, leggibili, per usare l'espressione di Rogers, escogitarono un sistema progettuale basato sulla franchezza, in quanto le parti costitutive erano mostrate esplicitamente e che trovava la sua ragion d'essere nel fatto di riuscire a creare un mondo in cui logica e razionalità potessero esistere, a patto di abbandonare ogni scetticismo e non fare troppe domande. Adottando i colori usati dagli ingegneri per rappresentare i circuiti elettrici, essi elaborarono anche una codificazione cromatica delle superfici che non dipendeva da necessità funzionali, ma era piuttosto un sistema di tipo estetico, allo stesso modo in cui potrebbe esserlo l'ordine dorico. L'architetto inventa un insieme di regole che servono a produrre un edificio coerente, purché siano seguite con sufficiente attenzione e si accettino le premesse fondamentali del sistema. Tali sistemi possono apparire pesanti e materiali, oppure eterei e spirituali. L'architettura oscilla fra questi poli, in un modo sconosciuto alla maggior parte delle altre discipline. I sistemi possono assumere molte forme, compresa la fede nel potere dei numeri, una segreta preoccupazione che ha assillato gli architetti di ogni epoca, dal classicismo a Le Corbusier, che nel Modulor sviluppò il vano tentativo di raggiungere un ordine logico e armonico attraverso regole di proporzioni quasi incomprensibili. L'architettura ha la capacità di modificare il tempo atmosferico e la luce, e tale potere è una volta tanto misurabile. Pensate al sole che entra nei quattro colossi di Abu Simbel. Li si è dovuti spostare perché il sole continuasse a penetrare negli anditi di questi quattro colossi. La pietra e l'acciaio, durano più a lungo della carne e del sangue. Gli eventi che hanno avuto luogo all'interno degli spazi architettonici, le persone che vi hanno abitato, con il tempo fanno assumere loro una certa patina, li arricchiscono di particolari risonanze. Vi confesso che quando nel 1980 visitai la mostra su Maria Teresa a Schönbrunn, quella mirabile reggia che abbiamo alla periferia di Vienna, vi confesso che sentivo aleggiare proprio la figura di questa grande imperatrice e di tutti coloro che con lei collaborarono a che io potessi vedere quello che stavo vedendo, collocato in quello spazio architettonico voluto, non per quella mostra, ma per esibire la potenza dell'impero austro-ungarico. Gli edifici sono segnali della storia che mostrano di passare del tempo e i cambiamenti di regime politico. Nessuna meraviglia che i regimi totalitari siano tanto desiderosi di cancellare le strutture architettoniche che suscitano il loro disagio o minaccia. Nessuna meraviglia che sia l'immaginario architettonico a sostenere l'altrimenti banale culto della massoneria con il suo grande architetto. Nessuna meraviglia, infine, che ci siano stati tanti contrasti fra architetti e artisti sul posto che ciascuno dovesse occupare nella gerarchia culturale. Ciò che un architetto può offrire a un Agnelli o a un Van Hoogenstraten è la sensazione di costruire un luogo dotato di un significato, di un qualche scopo, del senso di appartenere a un mondo più ampio, ma allo stesso tempo di celebrare l'individuo e la sua collocazione all'interno di quello stesso mondo. I rapporti fra, e questo è importante, architetto e mecenate sono di natura complessa e problematica. Da una parte di una certa corrente di architetti è stato quasi un atto di fede sostenere che la grande architettura dipende da un grande cliente, un individuo forte, ma è una concezione interessata, tesa a lusingare il mecenate, e altrettanto insoddisfacente dell'idea opposta, che la grande architettura si basi sul genio del singolo. All'idea della perduta età dell'oro del mecenatismo architettonico fa da contrappunto oggi l'opinione che il mondo contemporaneo ci costringa a vivere in una società troppo timida, troppo anemica per consentire l'espressione della volontà individuale e che perciò il mecenate sia stato soppiantato dal gruppo, dalla società o dal committente. Il caso di Nicolaas van Hoogstraten dimostra quanto poco gradevoli possano risultare certi esempi di volontà individuale. Vale la pena riflettere un momento su quale sia il vero ruolo del mecenate, oltre a scegliere l'architetto, pagare i conti e respingere le critiche dei costruttori sulla irrealizzabilità del progetto. Esistono individui che, dopo aver affidato un incarico a un architetto, per vanità o istinto di controllo, giudicano ogni successiva decisione come essenzialmente propria. Questo comunque non è l'unico tipo di rapporto possibile. Il fascino dell'architettura sta nel particolare piacere che si prova nel costruire, nel trasformare un'idea in una realtà fisica, talvolta in modo lento e costante, talvolta a grandi balzi. Ma il piacere è difficilmente rinnovabile nell'esperienza quotidiana di un edificio ormai completato. E ciò spiega perché molti, dopo la prima esperienza costruttiva, cerchino di ripeterla molte altre volte. Non ci si limita, tuttavia, a osservare un muro che cresce o uno spazio che prende forma. Il fascino che l'architettura esercita su quanti aspirano al potere politico sta nel fatto che è un'espressione di volontà. Progettare o far progettare un edificio significa suggerire che questo è il mondo che io voglio. Questa è la perfetta stanza dove intendo governare uno Stato, un impero degli affari, una città, una famiglia. Considerate le dimensioni e la complessità, l'architettura è di gran lunga la più imponente e la più sconvolgente di tutte le manifestazioni culturali. Essa determina letteralmente il modo in cui noi vediamo il mondo e interagiamo con gli altri. Al mecenate offre l'occasione di credere di controllare gli eventi. A un certo tipo di architetti la possibilità di controllare le persone. A questo punto io faccio qualche domanda. Sapreste dirmi, proprio esplicitamente, dirmelo, nominarmelo, qualcuno degli edifici di Parigi che dimostrino l'interazione fra mecenatismo e potere, oltre che architettura e arte? Come? Se sente me lo ripeto perché io purtroppo... Il Louvre? Come? La Défense? E dopo la Défense cosa c'è? Sempre sul rettilineo. Si parte dalla piramide del Pin nel cortile del Louvre. No? Carousel. L'arco di trionfo. La ex Place de Gaulle. L'Arche de la Défense. Ho fatto in tempo a vedere le Halles. Mia sorella viveva in Rue Rousseau di fronte alle Halles, vecchie Halles, nel 70, prima di andare a Londra. Io ho visto le vecchie Halles, le ho viste distrutte. Sono stato all'Hôtel de Ville a Parigi a prendere una busta nutrita con il progetto di quello che sarebbe stato sopra le Halles, cioè il Beaubourg, e l'ho dato a mia sorella che studiava architettura. Questo negli anni 72-73. Ho visto il Beaubourg. Ho visto in fondo a Boulevard de Montparnasse, il centro Montparnasse, dell'architetto catalano, mi sfugge il nome, un grande architetto catalano. Come Bofill, Roberto Bofill, esatto. Pensate alla Bibliothèque Nationale du Quai Branly, ancora a Parigi. Pensate all'Arche de la Défense, sono salito in alto, proprio sull'attico dell'Arche de la Défense, si vede proprio il Louvre in fondo, le due torri di Notre Dame. Si può dire che ogni anno che io tornavo a Parigi, dal 70 al 90, c'era una novità architettonica. E i presidenti della Repubblica volevano quel. Qualcosa non ha fatto Pompidou, ma soprattutto Mitterrand. Pensiamo ad Atene. Chi è stato ultimamente ad Atene avrà visto tre centri culturali voluti da un grande mecenate, gente che si è arricchita, ma gente che ha dato poi alla propria nazione, al proprio Stato, che ha favorito l'arricchimento dei centri culturali di primo ordine, i tre centri Benacchi. Il Museo Benacchi in Vasilissi Sofia, il Museo Benacchi al Pireo e il Centro Islamico. Pensate alla fondazione e al Museo di Arte Cicladica dei Gulandris, dove ci sono le famose statuette cicladiche, altro esempio. Pensate al Museo dell'Acropoli, stupendo. Avevo visto quel mirabile materiale accatastato come in un magazzino, in un casotto di fianco al Partenone. Vi ricordate, no? Noi che siamo stati 30-40 anni fa sull'Acropoli. Il Museo dell'Acropoli è mirabile, merita un fine settimana ad Atene per vedere solo il Museo dell'Acropoli. E da ultimo, e mi è sfuggito perché recentemente sono tornato, ma non sono sceso per vari motivi, al Pireo, la fondazione Stavros Niarchos, voluta da Renzo Piano, guarda caso. Se cercate in internet Fondazione Stavros Niarchos, voi trovate qualcosa di meraviglioso, poiché al Pireo siamo al porto del Falero, era uno dei due porti dell'antica Atene. Chi di voi è stato a Lisbona non può non citare la fondazione Gulbenkian, voluta da Caluste Gulbenkian, per dir grazie a tutti i favori ricevuti da Marcello Caetano per fare i propri affari. Vedete? Mi fermo qui perché poi continueremo dopo. Prego.
Che pensare? Mi sembra l'eccezione che conferma la regola. Che pensare della Sagrada Famiglia di Barcellona, che non è un'espressione di regime, è un'espressione di un sentire collettivo, diffuso, popolare.
Come? La Sagrada Famiglia è stata voluta da Gaudì.
Sì, certo.
Con l'appoggio. No? Non si può dire che sia espressione del regime franchista e anche del regime alfonsiano, però è espressione di una tradizione di potere dove il cattolicesimo romano di stampo tridentino ha trionfato, ed è la Spagna. È chiaro? Salendo, ho letto all'amico Massimo Schiavi una frase che comincio a leggervi, ma che vi dovremo rileggere, che Benedetto XIV Lambertini ha fatto mettere sul portone del museo sacro, del museo profano che ha fondato a metà del Settecento in Vaticano. Questo signore era il famoso cardinale Prospero Lambertini, arcivescovo di Bologna, di cui qualcuno ha scritto una commedia recitata da Renzo Cervi, splendidamente, il cardinale Lambertini. Cosa ha fatto scrivere Benedetto? Ah, sapete chi era il cardinale Lambertini? Corrispondente di Voltaire. C'è in Vaticano un carteggio originale di Voltaire a Prospero Lambertini e a Benedetto XIV. È chiaro? Cosa ha fatto scrivere? Ha fatto scrivere questa frase: ad augendum urbis splendorem et asserendam religionis veritatem. Questi musei, sacro e profano, voluti da me, sono finalizzati all'aumento dello splendore della città, di cui io sono non solo vescovo, non solo papa, ma sono anche re e capo politico, e per asserire, ribadire la verità della religione. Ad augendum urbis splendorem et asserendam religionis veritatem. Dovremmo tornarci su, ma non ci torneremo su adesso, perché purtroppo nel mio progetto questo discorso è, per arrivare al Settecento siamo ancora nei millenni avanti Cristo. Quindi io mi auguro di campare e di poter continuare questo discorso con voi. È chiaro? C'era qualche altra domanda? Prego, alzi la voce.
Volevo fare una segnalazione. Io vengo dalla Sicilia.
Sì? È piena la Sicilia di questi segni. Nel? Grazie. Riprendo questo intervento sottolineando il fatto che l'unicità e la bellezza dell'Italia è legata al fatto che tutto il nostro paesaggio, dalle Alpi alla Sicilia, è un paesaggio antropizzato, dove l'uomo ha lasciato segni architettonici, maggiori, minori, inferiori o infimi, dovunque, nel tempo e nello spazio. Questo, vi garantisco, fa dell'Italia un paese unico al mondo. Sono stato in Australia e ho attraversato l'Australia. Ho subito il fascino dell'immensità dell'Australia, è un continente. Il fascino del deserto, di queste oasi nascoste sulle montagne, la barriera corallina, l'oceano. Qualcuno di voi conosce meglio di me gli Stati Uniti d'America. È il trionfo della natura, del paesaggio. L'Europa, il Vicino Oriente, il Medio e l'Estremo Oriente hanno un'analogia. La presenza dell'uomo è legata a segni architettonici e artistici. L'Africa ne è, per così dire, assente. La più parte delle Americhe, se si eccettui il Messico e il Perù, e parte del Centro America col Guatemala, l'Honduras, c'è semplicemente trionfo di natura. Chi di noi è condizionato dalla centralità dell'umano di tradizione greca, homo sum, umani nihil a me alienum puto, fa dire un personaggio sulla scena teatrale Terenzio, nelle Autontimo Rumenos, sono un uomo, nulla di ciò che riguarda l'uomo mi è estraneo. È diventato un motto, è diventato un programma culturale. Pensate a Socrate, che mette al centro non più la physis, la natura, il mondo, il cosmos nel suo ordine, ma l'uomo. Homo mensura. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Panton crematon, metros estin anthropos. L'uomo è il metro, la misura di tutte le cose.
Scusi, professore.
Prego, prego.
Facendomi al professor
Turri. Alzi la voce perché... Sì.
Defunto qualche
sì.
anno fa, che lamentava e denunciava l'eccessiva antropizzazione.
Sì, ma antropizzazione come costruzione di edifici banali, non di edifici segno, di edifici che portano semplicemente il soldone in tasca a qualcuno. Non, certo, anzi, distruggono il paesaggio. E questo per l'implicita o esplicita connivenza fra il potere politico e il potere economico finanziario, quando non criminale. Non dico altro, perché lo sentiamo tutti i giorni alla radio e alla televisione. Grazie di questi vostri interventi. Ecco, io sollecito questi interventi, di esserci un dialogo tra di noi. Il tempo è quello che è, ma cerchiamo di dialogare. Date il vostro apporto. Ecco, partiamo dall'Egitto. Qui siamo nella parte più vicina al Cairo, siamo a Saqqara, la vedete? Con uno dei monumenti, scusate che io qui devo prendermi tutti i miei papelli che non riesco a... Ma perché?
Allora sbagliavamo quando dicevamo saccare.
Scusi?
Sbagliavamo quando dicevamo saccare.
Cosa c'è? Sbagliamo quando dicevamo saccare.
Saccara. Saccara? Si dice saccara o saccara? Comunque, qui siamo, ecco, questa è la mastabà principale di saccara o saccara. La vedete? Continui. Questa invece che abbiamo sotto gli occhi è la piramide di Imhotep, sempre a Saccara. E questa invece è la piramide del faraone, che vedete. Continui. Questa è molto interessante perché ha gradoni e non è così monumentale come l'altra. Guardate questo edificio, avanti. Questo edificio anticipa, seppure ridotto allo schematismo geometrico, quelli che saranno i quattro colossi di Ramses II ad Abu Simbel, lo vedete? Ecco, questa è un'ipotesi ricostruttiva del modo di edificare e di innalzare le piramidi, che qui vediamo in uno scorcio aereo. Siamo alla periferia del Cairo, al tramonto. Questa è la famosa piramide di Cheope. Aguzzate la vista, lei muove la freccia e così mostra, riesce?
Okay, sì, sì.
Ecco, a mostrare su tutte le persone. Sì. Sono dei giganteschi massi, sono ciclopici. Chi faceva tutto questo? Brava. La schiavitù, non dimentichiamo, anche Roma ha edificato le mirabili strade che precedono le nostre autostrade. Ma chi lavorava? Gli schiavi. Sapeste le scoperte scientifiche e tecnologiche che sono avvenute ad Alessandria d'Egitto nel periodo ellenistico? Perché non si sono realizzate? Perché non hanno costruito le macchine? Perché c'era la manodopera gratis, cioè lo schiavismo, che perdura fino alle piantagioni di cotone nel sud degli Stati Uniti, che può continuare fino a oggi nel mancato riconoscimento di ciò che merita, anzi ha diritto di ricevere l'operaio, il lavoratore. Vedete la storia, le implicazioni? Qui è interessante notare, è una ricostruzione ipotetica, delle piramidi in Cina. Le piramidi di Teotihuacan, punti su qui, del Sole, della Luna, e questo è il tempio di Huitzilopochtli, il tempio di Quetzalcoatl. Questa è la calzada de los Muertos. Vada la terza. Qui siamo le tre piramidi di Cheope, Chefren e Micherinos. Guardate a destra, abbiamo invece... guardi se c'è. Ecco, sì, avvicini, c'è. Avvicini il microfono. Legga lei eventualmente, di modo che facilitiamo e abbiamo qualcosa da dire e da fare insieme. Perché ecco, deve essere così interattivo, certo, questo è il seminario. Giusto. Vedete che ci stiamo avviando? Bravo.
Grazie.
Prego, rilegga allora.
Allora, Cina, Xi'an, Pyramids...
Lega pure traducendo in italiano.
Ah, ok. Messico, piramide di Teotihuacan, Egitto, le grandi piramidi e costellazione.
Ecco, vedete la posizione delle stelle?
Okay.
E guardate la posizione delle tre piramidi che abbiamo fuori al Cairo. Vedete il dialogo fra cielo e terra. L'uomo antico, l'uomo arcaico, ma fino ad oggi. Pensate alla parola orientazione, orientamento, orientarsi. Le chiese cristiane sono rivolte, erano almeno, rivolte verso Oriente. Ex Oriente Lux, la luce viene dall'Oriente. E Oriente significa il luogo dove sorge. Orior oriri sortus sum oriri, sorgere. Quindi il sorgere del sole, omologo, mutatis mutandis, metaforicamente, con la luce divina che salva, è la luce e lo splendore, l'abbaglio della risurrezione. Avanti. Qui siamo a Saccara. Avanti ancora. Ecco, guardate l'ipotesi, ma ipotesi suffragata da ricerche archeologiche, della collocazione degli spazi interni della piramide come tomba del faraone. Quindi era un mausoleo. A Milano, mi piace che io l'ho fotografata andando al concerto settimana scorsa, ho fatto due passi davanti alle colonne di San Lorenzo, dove rimane qualcosa ancora di romano. Accanto alla Basilica di San Lorenzo, che è una splendida basilica paleocristiana, c'è una cappella ottagonale che nasce come mausoleo di Teodosio. Quindi l'ottagono è il battistero che dà la vita nuova attraverso l'immersione nell'acqua, baptizein en hydroi. Il mausoleo ottagonale, parimenti ottagonale, serve per collocare un cadavere che risorgerà a vita nuova. Mutatis mutandis, cambiando ciò che deve essere cambiato, ecco perché usiamo queste parole in italiano, perché sono elementi che devono essere cambiati. Vedete l'utilizzo della piramide. La piramide come mausoleo ed esaltazione è una forma di apoteosi, di divinizzazione di un politico, il faraone, che era già investito di potenza e di natura divina, perché l'intronizzazione regale del faraone era guidata dai sacerdoti. Chi ha incoronato la regina Elisabetta II nell'abbazia di Westminster, seduta sul trono di Sant'Edoardo il Confessore? L'allora arcivescovo di Canterbury, Dr. Fisher. Il sottoscritto, che era un bambino, 1953, in casa della sua nonna, dove era appena arrivata la televisione, ha visto la cerimonia e non se la dimentica più. Il dottor Fisher ha unto, come se gli facesse la cresima, la regina Elisabetta, l'ha bendata, poi gli ha tolto la benda, e poi l'arcivescovo di York e altri, secondo la gerarchia anglicana, su dei cuscini hanno posto all'arcivescovo di Canterbury la prima corona che ha messo, la seconda corona dell'Inghilterra, fino alla corona dell'impero. Queste tre corone sono conservate nella London Tower, sul Tamigi. È chiaro? Le ho riviste là, ma dentro le bacheche. Quindi vedete il rapporto trono-altare. La religione come instrumentum regni, diranno in latino i romani, e lo codificheranno nel Corpus Iuris. Chi non conosce questo monumento? Questo monumento compare anche nella scena che Ingres, la potete vedere se venite a Milano a Palazzo Reale, dove hanno appena inaugurato una mostra su questo pittore, che è stato il pittore ufficiale di Napoleone. C'è Edipo davanti alla Sfinge, che vince, Edipo che vince, e termina il dramma, anzi la tragedia, della presenza della Sfinge fra i Tebani. E lui non si è ancora reso conto che ha sposato sua madre. Quindi la tragedia deve ancora continuare, ma vissuta in prima persona, non più a livello comunitario. Ancora, queste sono delle visioni, vedete, differenti visioni, ecco, vicine alla piramide di Cheope. Qui siamo invece, legga pure,
tutti i
nomi, sono le divinità con le fattezze iconografiche proprie delle divinità dell'antico Egitto. Osservate attentamente e vedrete che il faraone porta dei copricapi analoghi, o il copricapo composto da assemblaggi di copricapi di divinità. Quindi esibisce la investitura divina nel suo abbigliamento ufficiale, che è rituale. Il primo?
Leggo.
Legga, legga.
Amon-Ra, dio del sole.
Sì.
Osiride, dio della terra.
E mostri anche con la freccia, certo, perché sennò...
No, sto facendo. Iside, protettrice di mamme e bambini.
Importantissima. Guardate Iside. Cominciate a vederla qui, perché dovremo incontrare subito la Isis Lactans, cioè Iside seduta su una sedia, su una poltrona, con in braccio il figlio Horus, avuto da Osiride, ma da un Osiride risorto. Nel frattempo era stato morto, era stato smembrato, e quella divinità che è Anubi, col fiuto lungo le rive del Nilo, ha ritrovato le membra sparse di Osiride, sono state ricomposte, ricreate, e da Osiride ricreato e dall'unione di Iside, di Osiride ricreato e di Iside nascerà Horus. Ebbene, la Isis Lactans è la tipologia originaria della Madonna del Latte. Ma come? Non datemi del luterano, del protestante, perché questo è un discorso storico. Chi la pensa così vada a Santa Toscana. Legga ancora.
Horus, figlio di Osiride, sì, proteggeva il faraone.
Ecco.
Anubi, dio del regno dei morti. Hathor.
Vedete perché è Anubi che va a ritrovare le membra spezzate e sparse di Osiride.
Hathor, dea della danza, della, sì, della felicità, fertilità,
sì,
e dell'amore.
Sì.
Thoth, dio della scrittura e della saggezza.
Ah, e qui entro io in campo, perché Thoth verrà tradotto dall'egiziano in greco col termine Hermes, che in latino sarà Mercurius. Quante volte si inneggia durante la messa cristiana a Dio? Tre volte, col termine ebraico Kadosh, 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 che diventa in greco Agios, 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 che diventa in latino Sanctus, Sanctus, Sanctus. Quante volte viene chiamato santo? Tre volte. Come si dice tre volte in greco? Tris. Ma Iside era tre volte grandissima, e anche Thoth, in quanto Hermes, diventato Hermes in greco, viene invocato con l'aggettivo Trismegistos. Ecco l'Ermete Trismegisto, che viene riscoperto da Marsilio Ficino nei codici che Cosimo il Vecchio gli mette in mano, mandandolo da ricco pensionato, sarebbe offensivo dargli del mantenuto, nella villa di Careggi. E prima di tradurre Platone, prima di tradurre Plotino, Marsilio Ficino traduce il Corpus Hermeticum, e l'Italia e l'Europa diventerà ermetica dal punto di vista della raffigurazione delle pitture e anche del pensiero filosofico. Pensate al punto d'arrivo, è la monografia di Miss Frances Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica. La Miss Yates era una dei personaggi che gravitavano intorno al Warburg and Courtauld Institute di Londra. Quindi ci passa tutta la storia della filosofia occidentale, fino all'illuminismo e oltre. Ecco il Thoth, è il dio della scrittura, il dio della parola. Pensate che nell'inno ambrosiano, in onore di San Giovanni Battista, che è il precursore di Gesù, che è la parola incarnata, Giovanni Battista viene invocato in latino nella chiesa di Milano, nel vecchio rito ambrosiano, con queste parole: Ave, salve, puer, lo chiama fanciullo, ter maxime, tre volte massimo, el trismegistos, nostre salutis signifer, vessillifero della nostra salvezza. Persino in un testo, in un inno ufficiale di una liturgia cristiano-cattolica, persiste la continuità di una titolatura a una divinità dell'antico paganesimo egiziano attraverso la mediazione greca, la traduzione latina e più di 2000 anni di storia. E qui invece avete
Set, di Osiride, dio del deserto e delle tempeste di sabbia.
Ed è stato Set a uccidere Osiride. Ed è un po' vedete che è il punto d'arrivo, è un po' la raffigurazione del male, della tenebra, quello che nell'antico Iran, lo vedremo, è Ahriman contrapposto a Ahura Mazda, la tenebra contrapposta alla luce. Pensate questo influsso tenebra-luce, luce-tenebra, dove lo troviamo nel testo cristiano?
Caino
soprattutto?
Caino e Abele.
Com'è?
Caino e Abele.
Isaia.
Nel testo cristiano, Isaia è Antico Testamento, è Bibbia ebraica. Nel prologo del Vangelo di San Giovanni. Caiegapesan oiantropoi mallontoscotos etofos. E gli uomini amarono più la tenebra della luce. Questa frase Leopardi la mette in esergo della ginestra. Leopardi è stato un grande filologo. Chi di voi vuole approfondire questo discorso, vada a leggersi la terza edizione del volume di saggio di Sebastiano Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi. Oppure vada a rileggersi, l'ho già detto qualche volta in questa sala, l'inizio tra le operette morali, nel cantico del gallo silvestre. Sapeva l'ebraico, sapeva distinguere l'ebraico dall'aramaico, sapeva le lingue semitiche, sapeva il greco, sapeva il latino. Purtroppo questo studio matto e disperatissimo lo ha rapito a 39 anni, come spesso molti geni vengono rapiti. Pensate a Mozart, pensate a Pergolesi, non me ne vengono in mente altri. Come?
Raffaello,
grazie. Avanti. Proprio domenica sul Sole 24 Ore ho letto un saggio, una presentazione di una scoperta avvenuta a Sydney in Australia. Su un foglio in pergamena di un codice che probabilmente viene da Venezia, c'è la data di morte di Giorgione. Andate a cercate con comodo, il Sole 24 Ore, è un articolo di Marco Carminati. C'è scritto proprio il nome di Zorz, alla maniera veneta, un italiano, un toscano dialettizzato alla veneta. E c'è la data, 1510, quindi prima, 10 anni prima di Raffaello, giovane anch'egli, nato probabilmente nel 473-75. E quindi abbiamo un elemento di collocazione cronologica esatta di un grande pittore, morto anch'egli giovane. Ecco, qui siamo invece, è una presentazione del rapporto fra arte e religione, anzi l'arte per gli antichi egizi. Dobbiamo far pausa, non abbiamo fatto pausa. Facciamo pausa per favore, se no non ce la facciamo. Chiedo scusa, quando arriviamo alle 5 dovete bloccarmi.
Come?
Alle 4, scusate. Quando arriviamo alle 4, io andrei avanti fino a questa sera. Riusciamo a vedere il rapporto che intercorre fra la religione e il potere, la religione e la politica. Addirittura l'arte come inno agli dèi, certo, e abbiamo la pittura, la scultura e l'architettura, e queste tre manifestazioni sono finalizzate a onorare gli dèi o il faraone per conseguire immortalità. Oggi si va ancora in Egitto per toccare con mano, per lasciarsi affascinare da questi segni di immortalità che hanno migliaia di anni. Quindi e l'architettura funeraria si sviluppa per tappe. Siamo partiti proprio dalla mastaba o mastaba di Saqqara. Abbiamo visto le piramidi e finiremo, adesso vedremo la tomba della regina Hatshepsut. Vedete quindi l'evoluzione storica anche dell'architettura piramidale. Avanti. Chi non conosce, se non l'avete mai vista, adesso la vedete. Se non siete stati al British, questa è la famosa pietra di Rosetta, trovata dai francesi, pronta per partire da Parigi. Vivant Denon aveva presieduto fra gli aiutanti. Napoleone si era portato non solo i soldati, ma si era portato geometri, architetti, disegnatori, scultori, pittori accanto. È stata una conquista culturale più che politica, perché l'ha perduta, poi hanno prevalso gli inglesi, ma il risultato è stata l'egittomania di ritorno in tutta Europa, fino ad arrivare alla Aida di Verdi, all'apertura del canale di Suez. Ma il merito culturale è della campagna napoleonica del 1797-98. Ecco, qui vedete punti con la freccia sulla parte alta. La prima fascia, che è spezzata purtroppo, è incisa in geroglifico, lo vedete? La seconda parte è la traduzione o la espressione dello stesso testo in demotico, ossia nella lingua parlata dal popolo egiziano. Quando questo popolo egiziano diventerà cristiano, nascerà la lingua copta, che è la continuazione dell'ultima lingua che è scritta sulla pietra di Rosetta, che è il greco. Allora, cosa ha fatto Champollion? Che siamo negli anni 20 dell'Ottocento, quindi una ventina d'anni circa dopo la campagna napoleonica. Champollion, partendo dal testo greco e risalendo al demotico, è riuscito a decifrare finalmente, dopo millenni, il geroglifico. Quindi questa è la chiave di volta e la chiave di apertura della cultura egiziana antica. Si trova, purtroppo, purtroppo per i francesi, si trova al British Museum, in questa, vedete che è dentro una grande bacheca, come se fosse una grande custodia. Avanti alla prossima. Qui una serie di statue, vedete il faraone in trono, vedete che prevale la posizione della persona in trono, e spesso con la maschera. E la maschera animale, perché la maschera è animale nelle divinità dell'Egitto? Perché sono dei barbari? No, affatto, perché l'animale prevale sull'uomo, la forza brutta è messa a pari della forza trascendente, la forza umana, che non può essere che la forza divina, per cui si media con la maschera animale la potenza divina posseduta da un essere che però è vicino all'uomo, dialoga con l'uomo, è raffigurato in fattezze umane. Pensate, chi di voi è cristiano, credente, praticante, al significato dell'incarnazione di Dio. Ci è voluto il compromettersi con la natura umana da parte di Dio per fare della natura umana una prospettiva di natura divina. Vedete? Parlo di analogia a livello comparativo. Avanti. Questa è una scena di investitura. Dove si trova? Bravi. Ma dove? Ma dove esattamente? Dove sta questa raffigurazione?
È sul trono.
Sul trono, mia cara, calma, sul trono. Perché non me l'avete, non l'hanno detto tu? Perché non c'è stato il coro a dirmi il trono? Brava Adriana, lei l'ha detto. E l'ha detto per te. È sul trono di Tutankhamon. Quando una delle ultime volte che andai, perché per mia fortuna sono stato tre volte, uno dell'ultimo, penso l'ultimo, non so se era la seconda o la terza volta che andai, lasciai che la massa andasse, erano tutti assiepati da vedere il tesoro di Tutankhamon. Nessuno andava a vedere i reperti copti e gli splendidi ritratti delle mummie di età, che venivano dal Fayum, di età ellenistico-romana. La ritrattistica antica entra nella modernità attraverso questi passaggi. Ovviamente bisogna perdere la parte copta, non c'era nessuno. Io sono stato messo a tacere perché è venuta una guida ufficiale, lei non è guida ufficiale, io avevo un gruppo di una ventina di persone, abbiamo obbedito finché era lì, quando se n'è andato abbiamo ripreso il nostro discorso e ci siamo visti tutte le mummie del Fayyum, stupende. Questa si trova sullo schienale esterno del trono di Tutankhamon. Guardate la divinità Amon Ra, il sole, vedete che scende il sole. Pensate, l'ho detto la volta scorsa, Francesco d'Assisi parlerà del sole come l'analogo, l'omologo, per così dire, di Dio, perché chiama il sole che de te altissimo porta significazione, dice a proposito del sole nel Cantico delle Creature. Quindi è la luce, l'espressione visibile del divino, di Dio. Ecco una cosa analoga, addirittura sono dei raggi che terminano con delle mani che investono proprio l'imperatore, che viene unto, vedete, come consacrato, vedete la coppa con l'olio, che viene unto, e porta il pettorale, porta una gonna e porta una corona, che è più vicina a una mitra che a una corona vera e propria. E analogamente la divinità che ha di fronte, avanti al prossimo. Vedete? Ecco, questo è il trono di Tutankhamon. Guardate, la fattezza del trono diventa paradigmatica, perché tutti i troni che arriveranno dopo, di più o in meno, saranno vicini alla fattezza di questo mirabile trono. E davanti al trono cosa c'è? Lo sgabello. Perché così come la divinità non calca la terra, così colui che è investito dalla divinità per svolgere il ruolo della divinità fra gli uomini, che è il re, non deve calcare la terra. E quando si deve muovere, non deve camminare, irrepedibus, no, deve essere portato sopra la terra. Quindi in una sedia gestatoria. Prego, voce alta.
Guardavo un documentario su internet, un documentario sulla nuova sede del Museo Egizio al Cairo, che sarà a posto vicino alle piramidi, e facevano vedere alcuni reperti, moltissimi, della tomba di Tutankhamon.
Sì.
E hanno mostrato un piccolo Tutankhamon
particolare.
Un piccolo oggetto.
Sì.
Tutankhamon è morto a 18 anni, se non
certo.
Un trono piccolo di Tutankhamon bambino, una seggiolina piccola, anche quella con il cappellino per mettere sui piedi.
Ah sì? Ecco, vedete. Grazie. Ecco, dovete fare anche questi interventi di arricchimento, di approfondimento, di ampliamento di quello che si sta facendo. Prego, professore.
Al concilio di Ferrara, poi
sì,
Firenze, 38-39. L'imperatore della
Giovanni VIII Paleologo, raffigurato da Benozzo Bozzoli nella cappella dei Medici a Palazzo Medici Riccardo,
arrivò per orare l'aiuto delle potenze europee in
contro
un momento terribile,
l'assalto
degli ottomani. Però non poteva entrare nella sala perché la porta era troppo stretta e lui non poteva camminare, quindi demolirono la parete perché lui potesse entrare.
A Ferrara, pensate, a Ferrara, 1438-39, andò a Firenze perché Cosimo il Vecchio, il nonno del Magnifico Lorenzo, aveva interessi ad avere in casa il concilio, perché c'era tutto un indotto di guadagni, chiusa parentesi, e l'imperatore di Bisanzio non poteva camminare. E dato che la porta era stretta,
demolirono la parete perché lui potesse entrare nella sedia gestatoria senza calcare il pavimento. Furono costretti a demolire la parete.
E qui a Verona, nella casa di Guglielmo da Pastrengo, dove è stato ospite il Petrarca, non c'è quella porta che si apriva e si chiudeva solo quando doveva uscire una bara? Non l'avete notato? Andate a vedere la casa di Guglielmo da Pastrengo, in via, è una traversa per andare verso il Duomo, mi sfugge la via, e ci sono ancora i segni evidenti, non so se li ha messi apposta, di uno spazio, di una porta che veniva aperta solo quando doveva uscire una bara, poi veniva chiusa. Quindi queste tradizioni risalgono all'antichità, entrano nella tradizione culturale, sociale, e arrivano fino a noi, pensate. Grazie della notizia. Avanti. Questa è la maschera col pettorale del giovane Tutankhamon. Vedete i due animali che ha in cima sulla fronte, inseriti in questo velo che ha come le due bande della mitra vescovile, due davanti e due dietro, anzi dietro è unito, ma sono due davanti. Vedete da dove partono le due strisce, chiamiamole così, delle mitre vescovili. Io non riesco più a sopportarle. No, non riesco più a sopportare che i vescovi o il Papa portino questi aggeggi. Non ha più senso, lo capite? Non ha più senso. La gente ci ride addosso e non ha tutti i torti di ridere addosso. Qui in questi contesti, ma andiamo indietro di migliaia di anni. Che senso ha ancora questo? Che senso ha? Ah, ma lei è un protestante, un luterano, dite quello che volete, io sono storico prima di tutto. Prego, professore. Allora, stia tranquillo che ho qui tante di quelle sorprese per voi. Tante di quelle sorprese, arrivano, avanti. Ecco, qui vedete Anubi che stanno consacrando, vedete che lo prendono dai polsi, muovono la mano destra, la mano sinistra, e stanno investendo di sacralità il giovane faraone. È splendido questo, avanti. Ecco finalmente la Isis Lactans. Non è la Madonna che allatta Gesù? Certo, è il punto di partenza dell'iconografia delle Madonne del latte. Ma propriamente bisogna usare il termine latino col soggetto e il predicato, anzi col participio a valore aggettivale, l'Isis Lactans, Orum, sottinteso. La dea Iside che allatta il figlio Oro, Horus, che tiene nel grembo. Vedete che porge la mammella al figlio che è appoggiato, assistita ovviamente dal coccodrillo davanti e da due divinità al fianco. E in testa porta... Cosa porta in testa? Cosa porta il simbolo? Della luna. Della luna. Il simbolo della luna. Avanti. Ecco, questa è una raffigurazione di Maria, madre di Gesù, nell'arte copta, cioè nell'arte cristiana d'Egitto, che segue naturalmente il procedimento della raffigurazione delle Isis Lactans. Diventa una Madonna del latte. Avanti la prossima. E qui avete la Mater Matuta. Cos'è la Mater Matuta? Chi è? Dove sta? Sta in casa nostra. Dove? Scusate, qualcuno, non avete in mano questi aggeggi, cercate per favore in Google su Mater Matu, sede Mater, come facevamo a lezione? Come?
Musei Capitolini.
Non capisco.
Musei Capitolini.
Pigorini, di Roma.
Ah, okay.
No, non è il Museo Pigorini.
No, Musei Capitolini.
Ah, Musei Capitolini, sicuro? Sicuro? Vorrei che facciate una verifica. Dove sta la Mater Matuta? Perché si chiama Mater Matuta? La vedete? È in una posizione analoga, ma non è Lactans, ma è seduta in trono. Guardate, qui c'è la fotografia frontale e qui è laterale. Guardate le due sfingi che fanno da bracciolo al trono e la divinità che è una Magna Mater assisa, coperta con questo chitone, con questo abito, e porta un bambino ancora fasciato.
Aveva un tempio nel Foro Guario.
Sì, ma dove sta la Mater Matuta? La statua di Ma... Dove
sta? Eccola, io l'ho trovata.
Ma dove sta?
Adesso, un attimo.
L'ho persa.
Sì.
Ma si sieda, Rocce, quando l'ha trovata me lo dice. Per favore.
C'è Wikipedia, no? Dice che la collezione di Mater Matuta è
Museo Archeologico Nazionale di Firenze.
Brava Francesca, si trova a Firenze. Ci sono più Mater Matute perché ne hanno trovate tante, ed è la iconografia di quella che con termine tecnico e denominazione latina si chiama Magna Mater, la grande madre. quella che Pestalozzo chiama nei suoi studi la Potnia mediterranea, la veneranda signora della vita, degli animali, degli uomini, delle cose, eccetera. Avanti. Con la Madonna del Latte in modo esplicito, qui siamo pittura toscana del XIV secolo e avete proprio una iconografia esplicita di quella che è propriamente la Madonna del Latte. Io avevo anche segnato di preciso, è del 1340 di Lippo Memmi, siamo in Toscana. Avanti alla prossima. Chissà che cos'è questa? Dove siamo? Come?
Bologna, Nettuno.
Bravo, no, Nettuno no. Che Nettuno? Ma questo non è Nettuno. Sì, certo. Certo, bravo. Ma questa cos'è?
È fiume. Fiume Reno.
Potrebbe. È certamente raffigurazione di una divinità femminile che fa spezzare dalle mammelle non il latte, ma l'acqua che rimanda al latte, quindi ha una funzione propiziatoria, non apotropaica, ma propiziatoria, cioè di favorire, di richiamare, di rinviare alla fecondità e alla fertilità di una madre che ha generato. Avanti. Avanti ancora. Qui sono raffigurazioni di divinità. Ecco, questo è Ramses II. Guardate il trono. Ecco, qui è Ramses II. Avanti, perché ce ne sono troppe. Avanti. Scusi.
Avanti.
Sì, sì. Vado avanti. Si fermi. Ecco. Ecco, si fermi qui. No, torni indietro un attimo. Qui abbiamo una... Potrebbe essere una triade, e lo è. Abbiamo Amon-Ra, Ramses che sta al centro, Amon-Ra da una parte, e se Amon-Ra è il sole, dall'altra parte c'è la luna, lo vedete? Quindi è una raffigurazione del potere del faraone investito a livello cosmico, sostenuto, protetto, guidato nell'equilibrio fra luce e tenebre, sole e luna, e il clima era importantissimo, il ciclo delle stagioni, le piene del Nilo, la seminagione, la raccolta. Prima mi si stava dicendo che il Nilo, cosa stava dicendo? Alzi la voce.
Era considerato una proiezione.
Una?
Una proiezione della Via Lattea sulla Terra.
Certo, una proiezione della Via Lattea sulla Terra. Ma anche la Via Lattea rinvia al latte, al colore latteo. E il latte... per la stirpe umana è da mettere vicino al sangue. Avanti. Qui siamo, una delle prime fotografie di Abu Simbel, prima che venisse smontata e montata. Chi ha smontato e montato Abu Simbel? Chi? Chi? L'impregilo. Io ho avuto due miei uditori alla Fondazione Cardinal Colombo che sono stati fra i protagonisti di questo lavoro di traforo, di spostamento e di ricostruzione del monumento di Abu Simbel. Un attimo, poi vengo, avanti, il prossimo. Ecco, qui vedete ormai la risistemazione dei colossi con vicino la diga, l'acqua della diga Nasser. Avanti, ancora l'altra, avanti. Ecco, vedete che il sole deve entrare per questa porta, chiamiamola, a illuminare la statua che è inserita dentro nel momento del solstizio. Si fermi un attimo. Prego, signora.
No, volevo...
Ah, non l'avevo visto, scusi, credevo che fosse...
L'idea, il progetto per Abu Simbel,
sì?
Del soprintendente di Verona, Piero Gazzola, che come consulente dell'UNESCO ebbe per primo l'idea che poi fu attuata dall'impregilo. Fu inviato anche come consulente sempre dell'UNESCO ai Buddha di Bamiyan, anche lì avevo suggerito di spostare...
Cosa che non ho fatto. Io grazie, la ringrazio molto. Vedete come siamo ancora legati. addirittura c'è un legame con questa città, con qualcuno di questa città che a livello tecnico e scientifico ha partecipato in prima persona al salvataggio di questo monumento, che è un documento storico mirabile di primaria importanza. Avanti. Ecco, questo è interessante, sapete perché? Perché qui di fronte avete la tomba di un artista. Quindi già dall'antichità egizia è possibile soffermarsi su il valore sociale e sul potere che avevano gli artisti nel contesto della gestione del potere. Addirittura gli hanno dedicato una tomba. Avanti. E qui finalmente siamo arrivati alla Valle delle Regine. Qui vedete in generale, poi lo vedremo in particolare nel prossimo, la Valle delle Regine e al centro il tempio di Hatshepsut, di questa regina. Gira la prossima che è più vicino. Ecco, qui la vedete già restaurato, è accessibile. Una regina. E qui non spreco più parole perché dobbiamo soltanto guardare dopo quello che vi ho letto. Avanti. Eh sì, c'è stato anche un papa che era donna, la papessa Giovanna. Il potere deve essere maschile. No, calma. No, lo dicevo ironizzando, ma è possibile che dovete prendere le parole per quello che sono? Il potere deve essere maschile. Ma chi l'ha detto? L'ha detto una tradizione. Ci sono voluti millenni perché il potere venisse condiviso e non è ancora condiviso. Sì. Più che da noi, certamente, più che da noi, certo, più che da noi. Non abbiamo mai avuto un primo ministro donna, ad esempio, in questo paese, mai. E non parliamo del sacerdozio in Santa Romana, Chiesa Cattolica Romana. Qualcuno ride. Ecco, qui vedete un tempio, avanti, un tempio. Questa è importante. Chi è questa divinità? Non potete sbagliare. Attenzione, una volta che riconoscete l'iconografia permette di riconoscere la divinità, il santo, la Madonna, eccetera, una volta per tutte. Il sistro, cos'è il sistro? È quello strumento che va agitato che anticipa le nacchere o i tamburelli. E li si usava nelle danze dei riti in onore della dea Iside, la quale è raffigurata con in mano il sistro e con il famoso nodo isiaco sotto le mammelle, fra le mammelle e il ventre, perché in quanto generatrice di Horus il nodo non deve stringere il ventre che contiene il feto, ma deve stare sotto le mammelle, sorreggendole perché si stanno gonfiando per preparare l'espansione del nutrimento al futuro figlio. Anche molte Madonne del latte hanno molte raffigurazioni, molte iconografie di Maria incinta. Pensate a Piero della Francesca nel cimitero di, mi sfugge, vicino ad Arezzo. Di Monterchi, grazie. La Madonna del parto di Monterchi, di Piero della Francesca, è raffigurata con il nodo isiaco alto. Ecco il nodo isiaco, vedete che è in mezzo alle mammelle. E lascia libero il ventre. E mette, in questo caso, mette in evidenza le mammelle, che sono la sorgente di nutrimento del figlio. E cos'ha nella sinistra? Ha un'idria. Un'idria con l'acqua da dove arriva quest'acqua? Dal Nilo. Non siete mai stati a vedere l'Iseo di Verona, che sta dietro il Teatro Romano? Io ho avuto il vantaggio di vedermi aprire, c'era ancora la dottoressa Bolla lì come direttrice del MUMA 20 anni fa e più, con i miei studenti, li ho portati e lei mi ha aperto solo per noi, perché non è aperto al pubblico, lei in mezzo con me in apertura del gruppo un funzionario, un dipendente, e alla fine un dipendente, perché se fosse successo qualcosa eravamo tutti responsabili, perché non essendo aperto al pubblico è in un luogo ancora piuttosto accidentato. Pensate, dietro la cavia del Teatro Romano c'è un intercapedine che permette all'acqua che scende di entrare direttamente nell'Adige e di non intaccare la struttura architettonica della cavia del Teatro Romano. Di quest'acqua i monaci che occuparono quello spazio, che fecero quel conventino che oggi ospita il Museo Archeologico, utilizzavano quell'acqua in sostituzione dell'acqua del Nilo per celebrare il culto di Iside. E lì, in quegli spazi, in una specie di grotta, c'era l'Iseo, vero? È un'ipotesi della dottoressa Bolla, ma abbastanza suffragabile, che io ho condiviso. Per cui, da dove è arrivato il culto di Iside in questa città? In epoca romana, certo, imperiale, certo, ma da dove? Dall'Adriatico e dall'Egitto direttamente. Quindi in città c'era un tempio dedicato a Iside, dove si celebravano dei riti di iniziazione con l'acqua che sgorgava da sotto la cima del colle su cui è innestato il Teatro Romano. E in quegli spazi c'era l'Iseo, o l'ipotetico Iseo veronese. E vedete l'acqua e il sistro. Se andate al Museo della Scala trovate una decina di sistri esposti in una bacheca, perché è uno strumento musicale che dimostra appunto l'uso del un certo tipo di suono, di ritmo, che veniva praticato durante il culto isiaco. Avanti. Questo è un affresco che viene da Pompei e che è stato poi inciso da Raffaello Morgan. Io ho avuto la fortuna di avere da mia sorella proprio l'incisione del Settecento che ho nel mio studio sul lago, dove si vede io con le corna che viene ricevuta da Iside, che ha in mano e domina un serpente, vedete, portata dal Nilo. Il Nilo è sempre raffigurato come un vecchio sdraiato con le gambe allungate e circondato da giunchi, da erbe palustri. Quindi arriva su una barca sopra il Nilo in Egitto. Guardate il personaggio, il sacerdote di Iside dietro. Cosa maneggia nella destra? Il sistro. Queste cose li si deve studiare alla storia dell'arte. I nostri studenti solo e malamente al classico studiano un po' di storia dell'arte, né musica né storia dell'arte, ma è un peccato mortale per la cultura degli italiani non conoscere la musica e non conoscere la storia dell'arte. È un peccato mortale di cui sono responsabili i nostri politici, gli uomini di cultura. Ma se gli uomini di cultura non dialogano, non convincono i politici, e soprattutto questa, stavo dicendo plebe e l'ho detto fra parentesi, di promuovere lo studio della storia dell'arte e della musica, e noi siamo noti e famosi nel mondo per la nostra storia, la nostra cultura. Se la lasciamo andare finiamo completamente il nostro ruolo nella storia. Mi spiace dovervelo dire, avanti. Come? C'è una domanda, alzi la voce, per favore. Come?
Stavamo chiedendo, a proposito di arti, come sì? La musica
sì?
non compare, diciamo così, a proposito di arti, ormai la musica in questo processo non compare, se non il sistro come vuole, forse, non dice come musica. Ci stavamo chiedendo perché.
Nel mondo, perché non sempre è possibile rilevare, se non in pochi documenti archeologici, in bassorilievi o sculture, la raffigurazione di strumenti musicali. Diversamente da quello che è successo invece in Grecia, e poi a Roma, e poi nelle culture successive, dove la musica aveva un ruolo importante, ma non è detto che non avesse un ruolo altrettanto importante in questi contesti assiro, babilonese, iranico o egiziano. Solo che non abbiamo, se non poche, raffigurazione. Adesso capiterà, vedrà che qualcosa succede adesso, avanti. Ecco, qui vedete la presentazione davanti al faraone. Guardate il faraone assiso con in mano i due scettri, con la mitra. Guardate uno dei due scettri, uno è la frusta che finirà in mano a Sant'Ambrogio e l'altro è il ricciolo dell'Editus che andrà in mano ai Flamini Latini e dai Flamini Latini passerà al ricciolo del pastorale dei Vescovi. Lo vedete? Ma questi sono i passaggi storici. Ma come si permette di dire queste cose lei? Perché io faccio studio la storia da una vita e cerco e ricerco e metto a paragone e vedo che succede proprio questo. Persino la religione, mi si permetta di dirlo, è un prodotto della cultura umana. A farvi dire che la religione è la fede in una rivelazione, è la fede stessa, non la ragione o l'intelligenza storica che ve lo fa dire. Mi sono spiegato? Bisogna distinguere le cose, avere un metodo di conoscenza e di prassi di conoscenza.
Però scusi professore, ma il faraone non andava mica a lavare i piedi, però.
Come?
Il faraone non andava mica a lavare i piedi ai sacerdoti, penso, no?
No, non le rispondo a questa obiezione. Faccio solo, ribadisco soltanto il fatto che il faraone appoggia le estremità non in terra ma su, non è uno sgabello ma è per così dire una specie di piede, ecco, una pedana, vedete anche il nome pedano, un piedestallo, qualcosa. Avanti. Come? Non ho capito. Come a sinistra? Ah, esatto, sì, mi scusi. Quello, esatto, quello che vedete alla sinistra è il peso delle anime. Chi terrà in mano una bilancia nell'iconografia cristiana? Bravi, San Michele Arcangelo, che misura, come voce? Che ha sconfitto Lucifero. È il principe delle milizie celesti, Michele Arcangelo. Vedete che ci sono queste analogie, il peso delle anime, e quindi è un giudizio finale.
C'è un cuore soppesato con una
piuma. Avanti, non possiamo fermarci più. Guardate che queste principesse sedute, vedete, appoggiano le estremità su uno sgabello e la persona davanti porta delle offerte. Avanti. Questo è un questo è un bellissimo pettorale. Vedete che questo falco divino che discende dal sole, guardate il simbolo di Amon-Ra sulla testa del falco, ha negli artigli due Ankh, o due cosiddette croci isiache, che sono il simbolo della vita, della trasmissione della vita, della perennità della vita. È un bellissimo gioiello pettorale. Avanti. Grazie, manca 5 minuti.
Sì, manca
5. Benissimo. Avanti. Questa è un'investitura divina, vedete ancora le due divinità? Avanti, sono due divinità femminili. Oh, questa bellissima corona, non per il faraone, ma per la faraona. Guardate il ruolo dei serpenti, lo vedete, raffigurati, e dietro le due bande. Che li abbiamo già viste in Tutankhamon, li abbiamo nell'anteriore, qui li abbiamo nel posteriore della corona, e sono le due bande che abbiamo ancora dietro le mitre dei vescovi. Vedete da dove arrivano? Bisognerebbe dire basta, bisognerebbe già dirlo al già hanno tolto la tiara, ma togliete anche questi copricapi ridicoli, basta. Ma vedete perché non li tolgono? Perché c'è bisogno di dimostrare una diversità, un'alterità, una superiorità, piaccia o non piaccia. Perché sorride Francesca? Mi dica la sua opinione. È d'accordo? Avanti. Ecco, guardate anche questo, splendida. Vedete sempre davanti, a parte le rosette che rimandano al sole, le due bande, addirittura ce ne sono sei, una due posteriori, una laterale destra, una laterale sinistra, e poi queste due piume che salgono e il serpente nella parte anteriore, avanti per favore. Ecco l'investitura, qui siamo il tentativo di introduzione di una specie di monoteismo nell'antico Egitto, cioè il tentativo fatto da Akhenaton. Akhenaton con la moglie e i figli che vengono investiti, guardate che impugnano il fiore di loto, lo vedete? Avanti. Chi è qui raffigurato? Iside, Osiride e il figlio Horus. È una specie di, permettetemi l'espressione, il paragone, altarolo portatile. Vedete? Avanti. E questa è la prova, addirittura viene portata una barca coi flabelli. Prima si parlava dei flabelli, ecco la prima comparsa dei flabelli. Adesso se riusciamo, proceda, così sorridiamo. Ancora la barca coi flabelli, avanti. Ecco i vari modelli di flabelli trovati e registrati dopo la campagna napoleonica. C'è tutta una serie di incisioni stampate a Parigi, quando nel 98, quindi una ventina, poco più di 21 anni fa, c'è stata alla Galleria Salamone a Milano un'esposizione di tutte queste incisioni, le si poteva acquistare, ho ancora il catalogo, ma il collezionista non può acquistare un pezzo, deve acquistarne due, quattro, più di uno. E il sottoscritto non era nelle condizioni di potersi comprare tante di queste riproduzioni, ma sono splendide, o a colori o in bianco e nero, ed è una documentazione di prima mano. Prego, e c'è il volume, esatto, ho il volume però stampato, mi pare stampato a cura della Piacentini, della Fiorani di Piacentini, mi pare da Mondadori. Ho il catalogo ho il catalogo della galleria, ma ho anche il catalogo con gli studi frutto della campagna napoleonica. Avanti. Ecco questo bellissimo flabello di Tutankhamon. Guardate la protezione dei. Cosa vi ricordano quei due angeli? Ve l'ho detto io. I due uccelli con le ali, i due cherubini sull'arca dell'alleanza. La vedete l'analogia? Siamo nello stesso ambiente, si respira la stessa aria, ovviamente i significati sono differenti, la realizzazione è differente, ma l'analogia è riscontrabile e noi storicamente registriamo l'analogia legata alla cultura del vicino Oriente antico, della cosiddetta mezzaluna fertile, che partendo dall'Egitto saliva su parte della penisola arabica, la Palestina, la Siria, la penisola anatolica, la Mesopotamia e parte dell'Iran. Ecco la mezzaluna avanti. Questo è un ventaglio vero e proprio con piume di struzzo. Adesso ridirete. Ecco la fine che hanno fatto i flabelli. Questa è la fine che hanno fatto i flabelli. Io non ho fatto in tempo a conoscerlo perché ero bambino, nacqui sotto di lui, era sommo pontefice. Vi siete accorti che la parola sommo pontefice, pontefice massimo è sparita? Sapete chi l'ha fatta sparire per prima? L'imparte incompreso Benedetto XVI, che quando nel 2010 o 11 per un San Giuseppe di quell'anno gli hanno dedicato una fontana nei giardini del Vaticano, che era la centesima, pensate ci sono 100 fontane nei giardini della città del Vaticano, non hanno più messo Benedetto XVI Pontifici Massimo di Catum, ma hanno messo Benedetto XVI successore di San Pietro e facendo la funzione. Hanno fatto sparire per la prima volta il termine pontefice massimo, che era il termine dell'imperatore romano pagano e del capo dei collegi dei sacerdoti di Roma, il pontifex maximus, presidente del collegium pontificum. Quindi dopo quasi 2000 anni qualcuno dei papi ha fatto sparire, ma non ha ancora fatto sparire le mitre, ma la tiara sì. E questo è Pio XII Pacelli, in sedia gestatoria, accompagnato dai flabelli. Avanti. E questo ancora lui, ma pensate, in sedia gestatoria, coi flabelli, sulla, portato a spalla, e i due personaggi che vedete in prima fila sono due principi assistenti al soglio pontificio, ossia membri dell'aristocrazia cosiddetta nera di Roma, i quali, capeggiati dalla principessa Pallavicini, negli anni 70-80, hanno, per far dispetto a Paolo VI prima che morisse, hanno chiamato Lefebvre o compagnia e hanno fatto delle messe, direi quasi sataniche, per conto loro, in qualche palazzo di qualche principe romano. Prego, un attimo, voglio finire questo avanti. Ancora lui, guardate, avanti, ma la cosa non è finita. Questa è l'apertura del concilio, 11 ottobre 1962. Il povero Papa Giovanni XXIII dovette sottomettersi alla ritualità cerimoniale del papato e quindi dovette bardarsi come un satrapo, mettersi la mitra preziosa tempestata di gemme e di perle, sedersi sulla sedia gestatoria, farsi accompagnare dai flabelli, portare a spalla da questi signori, facendosi precedere dagli assistenti al soglio. È appena uscito dalla scala, dalla porta di bronzo, è entrato nel colonnato di San Pietro e sta entrando in San Pietro per aprire il Concilio Vaticano II. Io ero a scuola in quel momento e l'ho visto quando sono arrivato all'una a casa. Avanti. Ancora Giovanni XXIII, vedete che sui flabelli, che sono analoghi a quelli che abbiamo visto, ci sono le chiavi con la tiara e poi circondato dai cardinali. Guardate, i cardinali portano ancora la cappa con l'ermellino bianco, lo vedete? Ma lo capite cosa vuol dire? 1900, voi non c'eravate, ma noi c'eravamo, eravamo ragazzi. Sì, sì. Brava. Comunque io ho voluto farvi vedere la continuità. Avanti che stiamo finendo. E qui è Paolo VI. Vedete che però c'è una cosa che non... Cos'è che non c'è più? Non c'è più il baldacchino e non ci sono più i flabelli. Vedete? Fauca, correggere. Correggere nel poco. Ma in quello precedente ci sono ancora. Vado indietro. Avanti. Ecco, in quest'altra c'è, questa è stata messa male, questa andrebbe messa prima dell'altra. Avanti. E qui invece facciamo un salto in Nubia, sud dell'Egitto, siamo nella zona di Meroe, qui vediamo soltanto le piramidi, collegate con la tradizione artistica, architettonica e quindi con una committenza sacrale e politica analoga a quella dei faraoni dell'Egitto. Qui passiamo solo in rassegna velocemente. Avanti, siamo nel Sudan. Avanti. Ecco, abbiamo finito per oggi. Non sono riuscito a mostrarvi l'Iran. No, non battete le mani, per favore. Ma...